Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, eccoci qua, l'Ondinium Calling su Radio Bandiera Nera, alle 21 di ogni lunedì, come sempre, oggi è il 28 novembre e con me per ora c'è per fortuna il nostro registone Manuel Gioia. Ciao Manu, come stai?
Ciao Davide, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, e sì, sempre qui sull'Ondinium Calling, anzi direi proprio la parte per Ondinium Calling, visto e considerato un po' il personaggio di cui parleremo oggi. Io tutto bene, tu come stai Davide?
Bene, non nego che farò la puntata ponendo le mani in posizione scaramantica, insomma verso la zona dell'inguine, è vero o no? Perché comunque oggi il personaggio si fa prima dire quello che non ha fatto rispetto a quello che ha fatto, tutto di più, fondato 7, 33esimo ordine massonico del Grande Oriente, ha passato in Sicilia lasciando ricordi inquietanti, espulso dal duce, amanti, figli, di tutto, veramente di tutto, poi con varie connessioni e riferimenti anche al mondo della musica contemporanea, è vero o no, caro Manu?
Eh sì, perché il personaggio in questione, infatti dicevo anche nel fuori onda, no? Nella musica, specialmente nell'hard rock e nel metal, ci sono due grandissime ispirazioni. Una è H.P. Lovecraft, che ci ha portato in un mondo dell'orrore cosmico, mentre il personaggio di oggi, ovvero Aleister Crowley, non è altro che il prototipo comunque dell'occultismo, viene definito come l'uomo che stregò il Novecento. È stato anche, tra, pensate che addirittura è stato anche colui che ha infondato a un certo Mr. Anton LaVey le basi che poi lui fece per creare anche la chiesa di Satana, quindi ci sono altre cose. Poi andremo anche a analizzare un po' questa cosa controversa su quello che si dice sul suo satanismo e il resto, però sì.
Poi c'è un collegamento con un altro bel matto inglese che Aldous Huxley, che è un altro, vabbè, che meriterebbe una puntata a parte, e anche lui insomma in Inghilterra fucina di mattacchioni. Prego.
Sì, assolutamente. No, ma infatti quello che dico anche spesso ogni volta che facciamo queste puntate oscure, no, qui sono Ondinium Calling, è proprio il fascino della perfida Albione, appunto perché è perfida che ci riservano questi personaggi, queste storie, queste introspettività. Comunque andiamo a fondo, parliamo subito di questo fantastico, chiamiamolo così, fantastico personaggio, ovvero Aleister Crowley. Innanzitutto, nome originale ed è Edward Alexander Crowley, che nasce nel Warwickshire il 12 ottobre del 1875. E lui è molto legato al padre, il padre Edward, che tra l'altro lui era ingegnere, che non era molto famoso, nel senso che lui non aveva avuto diversi come posso dire, employment comunque in quell'ambito lì, però lui vantava di un grande patrimonio a livello economico, perché aveva un birrificio, lui aveva un pub, e infatti lui andò in pensione molto, cioè molto presto, e riuscì comunque a portare avanti l'azienda e quindi creare altri pub sateliti che comunque conferivano con lui. Cosa che invece non era molto, era molto in conflitto con la mamma lo vedeva un po' in versioni molto particolari, infatti tante volte lo chiamava bestia, che poi questo nome lo venne anche utilizzato lo stesso Crowley più avanti, chiamandosi come la bestia 666 oppure semplicemente la grande bestia. E c'è da dire che i genitori erano molto cristiani, erano cristiani evangelici, e c'era anche proprio un culto proprio dietro a questa cosa, e lui inizialmente, il piccolo Crowley, era molto devoto a questa religione, quindi anche lui professava, seguiva quello che faceva il padre. Lui, il padre, era un simbolo per Crowley, simbolo che poi purtroppo, diciamo, si sgretolò perché morì per un tumore alla lingua. E questo è stato un primo turning point assurdo di Crowley, perché comincia a cambiare atteggiamento. Da là comincia già addirittura ad essere molto fermo e critico sulla Bibbia, cioè sugli scritti evangelici, perché si fa questo, perché non si fa quell'altro. E proprio questa disparità che si crea con la madre è data dal fatto che lui comincia a fare tutto ciò che era praticamente l'opposto di quello che chiedeva della religione. Quindi era subito pieno di peccati, di cose, la rubava così, e le sue prime esperienze sessuali già comunque da adolescente, che comunque evidenziano la sua vita, cosa che diventa molto molto più forte quando comincia a frequentare l'università. Quando va a Cambridge decide di, innanzitutto c'era un bivio, perché lui voleva o interpretare la carriera da filosofo, che comunque amava la filosofia, nello stesso tempo non gli piaceva, c'erano alcuni testi che anche lui stesso criticava, perché c'erano sempre citazioni anche alla religione, una cosa molto paradossale, e decise di intraprendere la letteratura, cosa che molto proficua, perché comunque c'erano anche gli scritti, che adesso vedremo anche più avanti, degli scritti, dei libri che lui ha scritto, che sono molto interessanti. Ci sono dei punti dove lui prende ispirazione anche dal fatto dei viaggi e dalla cultura incredibile che questo personaggio ha preso. Il nome Alistair lo cambiò praticamente subito, che lui non gli piaceva Edward, che Ted, Ned, un po' come lo chiamavano un po' da bambino, non gli piaceva. Alexander era il nome, forse quello un po' più vicino al suo, però Alistair è quello adatto a lui, anche perché comunque è il nome di Alexander in gaelico, quindi lui si fece chiamare proprio Alistair Crowley. E quindi, dicevo, frequentò a Cambridge la facoltà di letteratura, e nel 1896 ecco che arriva l'altro turning point. Il turning point è proprio quello dove lui comincia ad apprendere tutto ciò riguardante l'occultismo, il misticismo, l'alchimia. Quindi alchimia, specialmente, ci sono un sacco di personaggi che lui ha incontrato nelle sue esperienze comunque al di fuori dell'Inghilterra, che lo hanno progredito a questo livello e anche fatto sì per amplificare tutto ciò che riguardava la conoscenza sulla magia. Infatti quello è stato un momento davvero assurdo, e cosa che poi diventa ancora più forte, specialmente con la pratica di yoga, quindi anche l'influenza del buddismo, fino ad arrivare poi all'inserimento nella Golden Dawn, ovvero diciamo la massoneria dell'alba dorata, così come viene chiamata. Nel frattempo lui si specializza in questo Raja Yoga e raggiunge lo stato del Dhyana, che lo definisce lui stesso, e scrive poi dei libri, scrive dei manoscritti dove viene scritta la parola magic però con la K finale. Questo per creare un po' una sorta di contrapposizione, di contrasto, quindi anche di controversia contro, diciamo, la critica, contro chi magari lo spregiudicava subito da comunque un'età abbastanza, diciamo. Lui aveva 23 anni a quei tempi quando lui ha cominciato a fare queste esperienze. E da là, la prima esperienza, quella poi che divenne forte, infatti dicevamo anche nel fuori onda con Davide, era quella in Messico, dove fece il 33° grado del rito scozzese per far parte proprio di questa setta, e quindi a poi andare avanti nella sua incredibile esperienza. Bene, io direi, dopo questo primo preambolo, di fare una pausa musicale. Chiaramente la musica l'ho scelta io proprio per incastrare i temi, e ovviamente pezzi tutti quanti dedicati a Crowley, e questo già vi fa capire anche l'influenza di questo personaggio, già a un'età molto giovane, come ha già influito a livello di oscurità, di perfidia e tante cose insieme, ed anche di cose molto introspettive, cosa ha influito. È uno dei personaggi chiaramente illustri che lo ha rappresentato, è chiaramente il nostro Ozzy Osbourne, che gli ha dedicato una bella canzone, e quindi ci sentiamo Mr. Crowley di Ozzy. A voi. Thank you.
Tema che vabbè, dicevamo appunto prima, Internos, che insomma i riferimenti al mondo della musica non mancano. Ho visto anche addirittura che è la la villa inquietante, quella sul lago di Loch Ness, è stata comprata, è vero o no?
Sì, sì.
È stata comprata, se non era, da Robert Plant, no? Addirittura, che è uno dei maggiori collezionisti, e non solo, c'è Marilyn Manson, te pareva, un altro grande estimatore del nostro, che insomma, sì, appunto, ne ha fatte di tutte e di più, di tutte e di più. Prego, ha scritto anche a quanto pare il libro, quello che è stato definito nel 1898, vabbè, il libro più ributtante al mondo, che era White States, che stavo leggendo intanto che andava la musica del vecchio Ozzy. Ma prego, delizia.
Le macchie bianche, sì, White States, sì, esattamente. Infatti questo è un po' forse uno dei punti cardini di Crowley, perché lui, diciamo, dove va molto a ricalcare è proprio questo fatto del parallelismo, inizialmente parallelismo, ma come anche l'integrità tra il sesso e la magia sono due cose completamente correlate. Lui infatti quello che faceva durante i suoi rapporti sessuali era quello proprio di fare proprio dei riti veri e propri, dove c'era l'altare, dove utilizzava dei calici, dove si addirittura si metteva anche in tunica, e alcune volte praticava anche dei sacrifici umani. Quindi c'era questo livello, e da un livello comunque di erotismo che diventava praticamente a livello estremo, però a livello un po' più quasi spirituale, una sorta, chiamiamola una sorta primordiale di snuff movie in chiave molto...
Che poi non l'ha mai beccato, si narra che facesse sacrifici umani, ma non l'ha mai beccato.
No.
Forse si dice che fa il massimo che ha raggiunto è sgozzare un caprone mentre questo si stava insomma incapronando con una delle sue adepte. No, sto leggendo nel frattempo, scusate. Comunque sì,
no,
prego,
ma
prego.
Sai, un'altra curiosità che adesso mi ha fatto venire in mente, caro Davide, è quella che lui da ragazzino, praticamente, questa è una cosa che mi è rimasta impresso quando lo studiai tempo fa alle superiori. Praticamente lui, per testare il fatto che i gatti avessero 7 vite, 9 vite, quante le vogliono dare, lui avesse ucciso un gatto e vedere se risorgeva in quello stesso momento. Quindi questo già fa proiettare. Poi non mi stupisco se avesse fatto davvero o si daranno di storie segrete su sacrifici umani. Comunque, sì, siamo arrivati comunque all'esperienza in Messico. Lui ritorna poi in Inghilterra, nella villa dove si trova lì, vicino al lago di Loch Ness, che tra l'altro, come diceva anche Davide precedentemente, molti artisti comunque hanno visto la villa, l'hanno anche comprata successivamente. Poi andremo anche a parlare anche a livello artistico come è stato influente Crowley. Beh, già si vede anche comunque dai pezzi che ho scelto questa sera, ma sicuramente anche a livello pure di letteratura, di cinema, di fumetti, insomma c'è tantissimo. Infatti è per quello che lui ha dato un po' creato questo Spellbound nel 1900. Comunque l'esperienza che secondo me è quella che definisco quella, forse quella più quella, l'esperienza chiave della sua vita, ecco, un altro, chiamiamolo turning point, oggi utilizzo questo termine che mi piace molto, il vero turning point arriva quando lui fa un'esperienza in Egitto. In Egitto lui succede un episodio un po' particolare. Innanzitutto la prima moglie di Crowley si trova in uno stato di trance. Succede che in realtà lui andò a scandagliare questo problema, cioè non tanto questa situazione che si era creata, e successe che un dio o un'entità ha parlato, ha quasi posseduto la moglie per comunicare qualcosa a Alistair. Si narra che questa entità non era altro che il dio del sole, Horus, tramite un suo discepolo, e tramite questa cosa era far sì che per Alistair, per preparare per il nuovo eone, quindi diventare il nuovo profeta della trasmissione comunque del culto egiziano tramite dei nuovi riti, delle nuove update sul nuovo tipo di magia che stava utilizzando. E da lì infatti che scrisse The Book of Law, che è uno dei libri più famosi a livello comunque dell'occulto di Crowley, che introdusse nella sua setta, nella sua religione chiamata Telema. Book of Law che si divide in 3 capitoli. Questi 3 capitoli sono praticamente divisi grazie ai 3 dei che lui stesso ha creato come diciamo profeta, come anche entità sovrannaturale, lo stesso Crowley. Quindi parliamo di Nuit, che è praticamente l'identità dell'infinito spazio, dell'infinito oltre le stelle. L'Edith, che sarebbe la fiamma che brucia, quindi c'è anche il tema dell'amore che va molto a riscoprire a livello molto magico, e Ra'ur-Kuit, che sarebbe la fusione di entrambi, quindi diciamo il figlio che nasce da lì. E da là questo va a ricoprire tre mantra, chiamiamoli così. Il primo è: fai ciò che vuoi, sarà la tua legge. Amore è legge, amare sotto la volontà. Non vi è altra legge al di fuori di fare che ciò che vuoi. Queste sono 3 frasi che vengono utilizzate praticamente in qualsiasi tipo di scrittura a livello un po' più contestualizzato, anche a livello un po' più, come posso dire, controverso, molto accattivante, quello scorretto. Pensate che questo primo termine, fai ciò che vuoi, sarà la tua legge, viene utilizzato anche, se ne avete visto il film V per Vendetta, in un discorso tra V e Ivy, che c'è questa situazione qua, quindi già una, anche un'altra influenza che abbiamo trovato a livello cinematografico. Frase che viene utilizzata spesso e frase che tra l'altro viene utilizzata dallo stesso Crowley per delineare i riti che lui va, diciamo, ad eseguire. E quindi questo è un po' un tutto insieme per dare ancora più forte la sua identità nel Book of Law, come già citato, e poi specialmente per Telema. Telema che tra l'altro prende ispirazione anche a livello filosofico di, faccio qualche nome, Nietzsche, Freud, Einstein, più ce ne sono tanti altri di, anche di filosofi, di scienziati, di altri personaggi che comunque hanno dato vita comunque all'inizio un po' del Novecento, che hanno influito a livello filosofico sulla religione, su questa setta di Telema. Quindi molto ampia, molto introspettiva, ma nello stesso tempo controversa per quello che poi si andava a celare contro, perché ricordiamoci che comunque il nostro Crowley sì, aveva questa forte tendenza spirituale, ma nello stesso tempo lo trasmetteva in maniera molto perversa attraverso il sesso, attraverso sacrifici, attraverso diciamo critica ancora su vari punti della religione, cristiana cattolica, e di conseguenza poi ne vedremo altre delle più belle. Comunque, detto questo, un'altra pausa musicale, altra botta della mia playlist, e qua ci abbiamo. Ah, ecco che ci abbiamo. Non li metto spesso, però devo dire che questo pezzo è stato determinante anche nella mia fase d'adolescenza, devo essere sincero. Non sono molto dentro il loro stile, però devo riconoscere che Iron Maiden sono Iron Maiden, ragazzi. C'è poco da dire. Poi specialmente questo pezzo, tra l'altro, è uno degli album forse un po' più accattivanti degli Iron Maiden. Parliamo del 1988, Seven Sons of Seven Sons, e uscì un pezzo davvero davvero malvagio, chiamiamolo così, suonava molto dark, e nonostante lo stile che rimane lo stesso, parliamo di Moonchild, altro pezzo dove c'è una forte ispirazione proprio dal nostro Aleister Crowley. A voi. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. The seventh steel.
Del nostro vecchio Alistair, e insomma che abbiamo capito la sua filosofia, prendeva un po' da tutto e si concludeva famo come ci pare la casa delle libertà, famoso sketch che girava con un'opera di Guzzanti, il vecchio Guzzanti, e insomma è così. Siamo arrivati a un punto che adesso c'è, se non erro, la connessione con l'Italia, no? Che ha fatto un macello in quel di Cefalù, no? Aveva fondato appunto questa nuova religione, questa nuova setta, diciamo, e aveva fatto base comprando Villa Barbara, quella che si chiamava Villa Barbara Cefalù, e lì aveva fatto l'abbazia appunto di Telema,
diciamo, dove ebbe
anche dei problemi, perché fu a un certo punto cacciato con l'avvento del fascismo, ma a quanto pare ci furono dei rapporti anche con Mussolini direttamente. Lì successe che, vabbè, tra un caprone sgozzato e un trenino morì uno, un ospite, il marito di una signora che era lì ospite, non sa cosa facevano, tal Rolday, che morì di dissenteria a quanto pare. Però insomma, questo, ci fu una morte in questa villa dove insomma si faceva un po' di tutto, e niente, quello decretò la fine del suo soggiorno. Ma di più nei particolari morbosi e perfidi ci guiderà il nostro Manuel del Manuel Joy.
Eh sì, ma prima di arrivare un po' al punto di questa cosa interessante, comunque sull'esperienza in Italia, bisogna fare un po' un passo indietro, perché per esempio prima, comunque all'inizio del 1900, sappiamo che comunque è scoppiata la prima guerra mondiale, comunque nel 1914, e lui, Alistair Crowley, a un certo punto decide di prendere tutto e andarsene negli Stati Uniti, dove anche lì incontra delle persone che facevano parte comunque della stessa sua setta e anche in altre che erano vicine, sempre comunque dedicate per Telema, insomma decidete voi la pronuncia. In questo caso lui voleva anche approfondire ai termini dell'astrologia. Lui aveva incontrato molti astrologi già precedentemente nelle sue vecchie esperienze, sia in Messico sia in Egitto per delle escursioni, ma qui è stata forse un'esperienza quella forte a livello dell'astrologia. Voleva approfondire quell'argomento, voleva andare oltre comunque lo studio comunque delle stelle, no? Come dicevo anche prima nel Book of Souls. Però di conseguenza ci sono stati altre relazioni, altri, diciamo, mancati figli. Si parla addirittura che lui avesse avuto una relazione con una pittrice dove voleva a tutti i costi avere un figlio, però lei si è rifiutata e lui se ne è scappato improvvisamente, non prima di aver fatto una cosa molto bella, nel senso figurato del termine, ovvero lui ha avuto questo rapporto sessuale con un rito, con questa pittrice, verso gli scogli, e tra l'altro ha messo una di queste frasi, quella "fai ciò che vuoi", disegnata con la pittura rossa sugli scogli, un po' per dare quel senso anche un po' ai turisti di passare da quel punto lì, detto guardate, ci sono passato pure io, un po' quando ognuno, che ne so, va dentro un bagno, si porta un pennarello, una volta che tu hai consumato, diciamo, i tuoi bisogni, scrivi "io ci sono stato". La stessa cosa l'ha fatto anche Crowley in maniera molto più, diciamo, chiamiamola avanzata, molto più perfezionata. Dopodiché, dopo gli Stati Uniti, chiaramente sì, esperienza in Italia, dove lui chiaramente fondò l'abbazia di Telema, e da lì, come ha detto giustamente Davide, c'è stato questa questo diciamo questo cross con Mussolini che diciamo gli mandò questo bel mandato di farlo cacciare subito dall'Italia. C'è da dire anche, lo dicevo anche nel fuori onda con Davide, che ci stava anche un'altra cosa in mezzo, ovvero del richiamo dei cittadini britannici che erano emigrati fuori dal territorio britannico, quindi c'era anche questa cosa qui proprio per la copertura al scoppio poi dell'imminente seconda guerra mondiale. Però sì, l'emendamento di Mussolini c'è stato e quindi sì, è passato un po' oltre il nostro caro Crowley, quindi alla fine sì, purtroppo ha dovuto lasciare il posto, non prima di passare poi in Portogallo per continuare ancora una volta le sue esperienze, ma poi fece tappa di nuovo in Inghilterra, dove praticamente si stabilì lì e continua ancora a scrivere. Poi le opere di Crowley, comunque, come ho detto prima, cioè, ricordiamoci che lui era laureato in letteratura e quindi ha approfondito tutto ciò che a lui ha fatto nella sua carriera tramite i suoi scritti. Ha fatto anche diverse autobiografie. C'era una che mi sarà scritta anche nell'orrore dei suoi dei 30 anni, adesso non ricordo esattamente, comunque era un bozzo dove raccontava di alcuni episodi, diciamo, dove, come lui praticava, diciamo, la sua il magic sex, no? La magia sessuale. Comunque lui, come dicevo prima, era molto devoto e si presentava in tunica, aveva il calcio, aveva addirittura una spada, l'incenso, si preparava il suo altare e quindi faceva il suo rito, e c'erano anche i tocchi di campana, no? Dici, come per dire, sto venendo, tocco di campana e vai con la musica, come si dice. Comunque un personaggio del nostro Crowley. E cosa dall'altro che si evidenzia molto, e questa la vado un po' a rimarcare, che è molto interessante, lui già soffriva di problemi al cuore, che poi è stata anche un po' la causa della sua morte, avvenuta a 72 anni. Lui soffriva di problemi al cuore, che poi ho scoperto che era una malformazione, cioè malformazione anche arrossamento del miocardio, e problemi polmonari. Il medico, per fargli un po' appagare questo dolore, gli prescrisse una cura con l'eroina. Quindi lui si curava per questo dolore, ma nello stesso tempo si drogava, si prendeva queste belle dosi di eroina. Quindi ha avuto anche un periodo di totale dipendenza. Racconta anche che quando poi ha fatto ritorno di nuovo per l'ennesima volta nella sua proprietà in Scozia, voleva tornare anche lì per provare a disintossicarsi, però lì è stato più forte di lui e doveva ancora riprendere le sue dosi. Detto questo, facciamo un'altra pausa e adesso poi arriveranno anche parti molto succulente del nostro Crowley. E terzo pezzo, beh, qua c'è una collaborazione da doc proprio. Un altro personaggio che lo cita molto è David Bowie, e questo pezzo in realtà è il pezzo suo, ma un'esibizione live fatta con un altro personaggio che è Robert Smith The Cure, che comunque in quell'età lì, cioè verso gli anni 80, la musica, c'era la progressione comunque verso una musica post-punk, c'erano questi esperimenti, c'era questa annata introspettiva, e quindi ho messo questo pezzo anche per ricalcare questa introspettività che aleggiano nella musica loro, come ha aleggiato anche nella spiritualità del nostro Aleister Crowley. Quindi beccatevi anche questa bellissima traccia. A dopo.
This goes back a long time. I'm closer to the golden dawn, immersed in crownless uniform, up in the tree. I'm living in a silent film, portraying him a sacred realm of dream reality. Frightened by the total goal, I'm drawing to the ragged hole. got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eye, proof of Churchill's lies. I'm destiny. Torn between the light and dark, where others see their targets, divine symmetry.
Alistair che ha ispirato torve di musicisti. Beh, ma tra l'altro leggevo la biografia, si dice va di qua, va di là, fonda la setta, diventa maestro, Messico, Stati Uniti, Italia, e ogni tanto però sempre intervallato con conosce questa con la quale farà un rito sessuale, poi conosce la pittrice al rito sessuale, poi si sposterà, proverà a fare un figlio con un rito, con quell'altro, insomma è sempre la vita, insomma, interessante sotto tutti i punti di vista. Poi vabbè, abbiamo visto l'uomo alla donna, la donna nomo, nomo nomo, e via discorrendo, è vero o no? Del resto ha fatto i migliori college inglesi. E che dire, leggevo anche che lui ha avuto, si dice, abbia avuto un ruolo anche nella seconda guerra mondiale come agente segreto. Buon Fleming, autore di 007, che ha avuto un passato nell'MI5, servizio segreto inglese, appunto. diceva che lui ha avuto un ruolo e addirittura pare ci sia entrato anche con l'operazione di Rudolf Hess, che era volato apparentemente all'insaputa del Führer verso l'Inghilterra per negoziare una pace separata, e poi invece fu catturato e poi finì i suoi giorni in modo discutibile nella prigione di Spandau, come tutti sanno, o molti sanno. E lui, a quanto pare, siccome c'erano questi collegamenti tra sette britanniche e inglesi, scusate, tedesche, no? Che poi sappiamo, Thule e compagnia bella erano sette occultiste, o comunque neopagane, che erano state frequentate da molti dell'ambiente nazionale, che poi divenne proto nazionalsocialista, che poi insomma diventò appunto il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. E a quanto pare ci fu anche questo collegamento anche lì, però insomma prove non ce n'è, vero o no? Dimmi tu che sì, ne sì. Sai.
Sì, infatti questa è un'altra cosa che infatti anch'io stavo leggendo prima, perché me ne è sfuggito anche questo dettaglio. Ci sono, quello che dicevo prima, scusate, c'era una delle bozze delle sue autobiografie, dove, che queste non sono mai state pubblicate, però si dice, dove lui racconta anche esperienze a livello militare, quindi con la storia dell'MI5, delle operazioni Rudolf Hess. Addirittura parlava anche dei giorni quando è stato esposto all'Italia, quindi con questa specie, diciamo, chiamiamolo rapporto cross con Mussolini e tutte le persone. Ci sono questi dettagli, diciamo, che sono delle voci ancora, però si dice che quelli che sono molto devoti a Crowley, che sono raccolti in diverse autobiografie, adesso non sappiamo se verranno poi pubblicate in futuro e andremo a sviscerare anche questo dettaglio, però c'è anche questa voce in giro, e quindi ci piace anche ricordarla così. D'altronde è un personaggio, come dicevo all'inizio puntata, controverso, c'ha questo suo alone di magia e di oscurità che ha dominato praticamente durante comunque il periodo del XX secolo. E non solo, poi lui, quello che ha fatto, ha dato anche l'impronta per altre sette. Infatti, se quando abbiamo parlato anche comunque di neopaganesimo in UK, molti movimenti neopagani si ispirano proprio a, cioè hanno preso comunque la correlata, cioè, correlati con quello che ha voluto mettere Crowley nel suo telema. E il resto poi l'ha fatto con a livello comunque artistico, dicevo prima, a livello musicale specialmente, dove ci sono tanti lati oscuri, tante storie che vengono raccontate in un semplice testo con delle musiche fatte proprio apposta. E già comunque mettendo 5 brani come quelli che ho messo oggi, che delineano un po' la personalità del nostro Crowley, ma ci sono tanti altri artisti. Come diceva prima il nostro Davide, c'era Robert Plant, che si è comprato la villa di Crowley. C'erano Mick Jagger, che lui era ossessionato comunque dalla vita, dallo stile di Crowley, ed era dal modo dove lui, diciamo, proferiva, diciamo, la sua filosofia, il suo modo di vedere un po' la sua vita. C'erano altri artisti anche a livello comunque della musica metal, molti si sono ispirati a Crowley. Pensate che c'è un'altra cover del pezzo comunque abbiamo sentito inizialmente, quello Mr. Crowley, fatta da una band chiamata Moonspell, tra l'altro portoghesi, che ricalcano comunque un altro posto dove Crowley è stato, e tra l'altro band dove ricalca perfettamente il concetto del gothic metal, questo metal bello profondo, pieno di sonorità comunque belle cupe, oscure, malinconiche, allo stesso tempo raffinate. E i Moonspell lo fanno anche divinamente questa cover, tra l'altro voce molto profonda, voce che ricalca proprio questa intimità perversa, un po' un paradosso questo termine, però in realtà è quello che un po' è stato il nostro Crowley. Nella pittura, nel cinema, è stato qualcosa di incredibile, abbiamo visto poc'anzi con V per Vendetta, alcuni film dove ci sono protagonisti che ricordano un po' la tunica di Crowley, quella tunica molto sgargiante, colore sempre molto scuro. anche a livello del, dei fumetti. Ci sono alcuni fumetti dove addirittura c'è una serie dove parla proprio, questa se non mi sbaglio, se non vado errato dovrebbe essere in Giappone, se non mi sbaglio, che anche lì c'è una cultura davvero impressionante anche su questi, su queste cose magiche oscure, dove Crowley è un protagonista di una serie dove però viene messo anche come una specie di immaginario uomo versione magari demoniaca. E ci sono altre, altre parti di fumetti dove non è magari è un nome fittizio, però è, si vede perfettamente che è lui stesso. Nella musica, come dicevo prima, molti artisti ispirati a lui, ho già citato poc'anzi. Ci sono comunque altri artisti che non si sono, che non hanno preso comunque l'ispirazione nei testi di Crowley, ma hanno preso molto il suo immaginario, anche a livello di vestiario, di attire. Per esempio ci sono i Ghost, che è uno di questi gruppi, diciamo, a livello recente che stanno molto spopolando la scena rock, gotico, bello, bello introspettivo, bello accattivante. E hanno raccontato in un'intervista al debutto che le tuniche, i vestiti dove loro comunque si esibiscono dal vivo si sono ispirati ai, alle tuniche di, che indossava Crowley durante i suoi riti. Ci sono altri gruppi anche nella, nell'ambito black metal, death metal, dove lo stage attire è davvero la, la, la prima cosa, quindi a livello di estetica è importante per loro, e quindi anche questo va, va a vedere quindi il suo tipo di tunica di restyling rifatto ai giorni nostri, specialmente con questi gruppi estremi della scena estrema, alcuni gruppi anche inglesi dall'altro. Se non mi sbaglio c'erano i Winter Fillet che all'esordio hanno portato avanti una tunica ricordando Aleister Crowley, quindi questo vi fa un po' capire della sua incredibile influenza, non solo a livello della magia, di quello che lui voleva rappresentare, ma anche a livello artistico, che tra l'altro lui diceva anche, per, prima di arrivare alla prossima pausa, dicevo anche che la, la magia lui l'ha evidenziata un po' come non è altro che la, non, la magia non è altro che il fascino del male, bisogna soltanto entrarci dentro e fartela piacere così com'è. Questa è una delle, delle massime che diceva il nostro Crowley. Poi altra cosa, i riti erano praticamente avanzati tra, tra letture di testi, pratica di yoga quando era da solo, i soliti, diciamo, chiamiamoli utensili da, da rito. E poi via via che è un piacere, ecco. Poi come ho detto prima, uno dei suoi seguaci fu proprio Anthony LaVey, che Anthony LaVey è stato poi quello che ha portato avanti la chiesa di Satana. E concludo poi, prima di questa pausa, che lui è stato definito come satanista. Lui l'ha fatto semplicemente per creare ancora di più suspense, per creare molto di più, diciamo, dare quella, quella zappata addosso a chi lo criticava. In realtà lui non è stato satanista, non è mai stato, e, però sicuramente non, non accettavano molte cose che c'erano scritte sulla Bibbia, quindi anche il cristianesimo in sé per sé, però non l'ha mai fatto. Nonostante ciò, lui ha voluto dare questo punch molto a, questo, a tutti quelli che lo criticavano tramite questo soprannome che si è dato, come la grande bestia, come bestia 666, o anche disegnare pentacoli rovesciate, croci rovesciate, insomma ricalcare un po' quelli che erano questi, queste figure comunque sataniche durante i suoi riti, questo specialmente quando scriveva quella famosa frase "fate ciò che vuoi". Andiamo avanti con l'altro brano, e Davide l'ha citato prima, Marilyn Manson, anche lui collezione di tante cose di Aleister Crowley, che ve lo dico a fare. Marilyn Manson, che tra l'altro ha scelto un pezzo che dove praticamente è stato uno dei primi pezzi di Marilyn Manson, dove lui lo ha citato molte volte, ed era, scusate, agli esordi, gli esordi con il primo disco, che tra l'altro io ce l'ho anche qua originale, che è Misery, scusate, è Portrait of American Family, un disco molto, lo chiamerei molto zozzo, davvero sporco a livello di produzione, però è bello anche per quello, e c'è una traccia proprio dove va a ricalcare la, la, la vita oppure proprio le gesta del nostro Aleister. Questa è Misery Machine, Marilyn Manson.
Eh sì, il tempo vola, sto guardando, il tempo vola, devo fare la solita riflessione importante con voi, che è tutta questa versione del quale abbiamo sentito appunto poc'anzi, qualche minuto fa, da Manu, questa versione per la chiesa cristiana probabilmente veniva anche dall'ambiente familiare, perché come abbiamo accennato all'inizio probabilmente gli facevano pure due, no? Due palle così, soprattutto la madre, che insomma era quasi ossessionata, mania di religione, quindi insomma ci sta anche come reazione il piccolo Alistair abbia preso questa strada qua.
Esatto, ma infatti poi questo va molto a ricalcare. Io per esempio volevo, visto che mi voglio mettere in mezzo anche a questa cosa qui, ricalca anche un po' la mia fase dell'infanzia e adolescenza, perché comunque sono nato da famiglia, diciamo, cattolica. Poi a un certo punto i miei si sono separati e ho cominciato a diventare tutto l'esatto opposto. Quindi la mia follia ha preso piede e quindi sono diventato quello che sono. No, vabbè, non scherzo. Riti non li faccio ancora, non ho ancora sperimentato nulla, però sto lì quasi pronto per farlo. Quindi vi terrò aggiornati. Comunque un'altra cosa che c'è da dire, che ricalca comunque la vita di Crowley, è che lui è stato alpinista. Attenzione, lui è stato alpinista. Lui ha fatto diverse spedizioni nelle Alpi e, se non vado errato, anche nel Sud America. È arrivato poi a un momento che con una squadra volevano andare sopra il K2. Ricordiamo che K2 sono più di 8600 metri di altezza, è una delle montagne più grandi al mondo. E hanno impiegato, pensate, si parla di 4-5 giorni di test di altre scalate che hanno fatto per sperimentare un po' l'attitudine e la resistenza. Si dice che la prima volta che hanno scalato il K2 erano insieme, lui era assieme con altri tre della spedizione, e sono arrivati semplicemente a 6500 metri, cioè comunque già una bella altitudine, però non sono arrivati in cima. Questo è perché chi si è sentito male, chi ha avuto dei giramenti di testa, chi non reggeva comunque le temperature basse, chi aveva già problemi a livello polmonare, quindi si sono dovuti fermare e quindi hanno ripreso, sono tornati indietro. La seconda volta ci sono riusciti, dopodiché qualche settimana dopo volevano provare anche la montagna, quella successiva, che ha un nome impronunciabile, che è la Kangchenjunga. Sembra uno scioglilingua cinese, Kangchenjunga, che è una altezza di 8586 metri. E in questo caso però la spedizione non andò a buon fine e anche loro si fermarono sempre attorno ai 6000 metri, ma questa volta si fermarono perché ci sono stati dei problemi a livello di comunicazione, ci sono stati delle incongruenze e non hanno poi proseguito oltre la spedizione. Infatti si racconta proprio che dopo questo fallimento Crowley abbandonò comunque la sua esperienza da alpinista. Ma aneddoto interessante della sua carriera, comunque si può dire ha fatto tutto, forse gli mancava da fare il fioraio probabilmente, o forse l'ha già fatto. Però sì, è un'esperienza molto particolare quella sua dell'alpinista. Anche lì secondo me comunque col fatto, questa è una riflessione che voglio fare io in questo ambito, ovvero che specialmente quando parli di magia, quando parli comunque di questi temi molto, diciamo, al di fuori comunque della realtà, quello che va a calcare un po' qualcosa di sovrannaturale, penso che comunque non ci sia niente di meglio di ambientarsi in posti dove la natura davvero ti sfida e ti mette in gioco per la tua resistenza. Quindi sicuramente l'alpinismo avrà fatto molto bene a Crowley, anche se ci sono state queste divergenze. E come dicevo prima, un altro motivo per cui lui ha smesso è anche perché ha cominciato a soffrire comunque di problemi polmonari. Infatti poi a 72 anni lui morì per questo problema che lui ha avuto al cuore e ai polmoni. Fu il primo dicembre del 1947 e morì sempre in Inghilterra, nel Sussex. E come ho detto prima, ha lasciato un'eredità davvero pazzesca a livello comunque del suo, delle sue sperimentazioni. Non sapremo mai magari degli eventuali figli lasciati sparsi in giro per il mondo visto la sua esperienza, ma sicuramente i riti che ha fatto ci sono state le prove dell'atto, ci sono delle, tipo dei simboli, degli altari dove lui è stato nei vari posti, che sicuramente sono molto interessanti comunque da vedere. Ce n'era uno che ricordo che avevo visto, se non mi sbaglio, in Sud America, dove lui è stato lì. E questa una volta l'avevo visto quando sono andato in Messico, la stessa cosa come ha fatto il nostro Crowley, però erano altri tempi quando lavoravo. E c'era una parte, un monumento dove parlavano comunque della tecniche magiche oscure, e c'era questo mega altare di questo serpente incrociato, e si diceva che era uno dei rituali che faceva Crowley durante, diciamo, le sue, chiamiamole, performance sessuali, ecco. Quindi questo è molto molto interessante dal suo repertorio. Un'altra cosa che non ho detto a livello di ispirazioni artistiche, anche nella letteratura, molti letterari hanno citato Crowley in smisurate volte. C'è un libro che secondo me vi consiglio di leggere, perché secondo me è quasi autobiografico, però l'ha scritto un certo William Somerset Maugham, e si chiama Il Mago. Il Mago parla proprio parla indirettamente di Crowley, gli dà un nome fittizio, ma si vede in ogni singolo dettaglio, in ogni singolo frame. Immaginate magari che, ne so, che state leggendo e vi state ambientando nella vita, nella mente di Aleister Crowley, di ogni azione, di ogni minimo passaggio che lui ha avuto nella sua carriera, nella sua vita, dall'inizio fino alla fine. Per me quello è un libro dove davvero spiega veramente bene la filosofia e tutto ciò che Crowley ha fatto. Chiaramente poi ci sono anche i suoi libri dove davvero ha fatto di tutto, dai White Stains al Book of Law. Ci sono altri libri dove lui ha evidenziato l'importanza dello yoga e della meditazione. Comunque ci sono delle cose molto intime, molto introspettive, nonostante, diciamo, i suoi bellissimi vizietti, è vero o no? E qua voglio concludere con una super chicca finale. Questo non è un pezzo, l'ho messo un po' come un intruso, perché non è un pezzo che parla di Crowley, però è un pezzo che parla molto della dell'oscurità, ecco, di questa, chiamiamola, diffamazione satanica. Beh, loro sicuramente satanici lo sono, parliamo di una delle forse migliori band black metal esistenti attualmente, 30 anni di esperienza e fanno ancora una musica eccezionale, sono i Behemoth. Tra l'altro Nergal è simpatico a noi, quindi già ci sono delle cose su di lui fantastiche, se leggete un po' di news, un po' di gossip sul suo ambito, poi sono molto curioso, molto, molto curioso da leggere. E c'è un album che lui ha fatto nel 2018 con la sua band, quindi Behemoth, e si chiama I Love You at the Darkest, cioè Ti ho amato nel momento più buio, che è poetico nonostante comunque il genere blasfemo e perverso come black metal. E questo pezzo, tra l'altro, un titolo molto blasfemico, che si chiama God Dog, che vi spiega, vi spiazza, vi blocca lì. Violenza a palate, ma anche un momento di melodia, di soli davvero da godersi in pieno pieno stile polacco, come sono loro di origine. Behemoth con God Dog. We'll be right back.
lo schiaffo finale ci ha dato Manu con questo classicone, grande. E che devo dire, è arrivato un procione viaggiatore, l'ha mandato il nostro principe Calù, che ci dice innanzitutto si dice Telema, dicevamo prima della setta fondata a Cefalù eccetera, Telema con l'accento sulla prima E. E poi niente, abbiamo concluso, no? Penso che il prossimo, se fate i conti con noi, sapete già che vi aspetta un Albion Sound, quindi musica, 5x3, 15 brani britannici o quasi, e così, è vero o no? Dimentico
sì.
Qualcosa?
Eh certo, siamo arrivati, se non mi spiego, questo è il 20° capitolo di Albion Sound, quindi stiamo andando veramente a gonfie mele con questo tema della musica. Ci sono tanta musica, tant'altra playlist da offrirvi, e io ho un po' di chicche anche io da portare avanti. Vi spoilerò già qualche cover. Ho deciso, visto che molti dei miei partner in crime hanno utilizzato cover su cover, ora il mio primo Albion Sound lo faccio tutto su cover, cioè questo 20° Albion Sound sarà tutto cover. Pezzi chiaramente di band che non sono britanniche, però i pezzi sono chiaramente britannici, quindi storia britannica ricalcata in diverse cover, in stili che poi vedete bene un po' sempre su stile mio, o magari altre cose un po' differenti dal mio usual genere. Detto questo, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento, e niente, saluto Davide, saluto il procione viaggiatore per i saluti a Calù, che non c'è stato, però sicuramente ci sarà, ci delizierà, che ha sempre le sue chicche, tanto quei pezzi che lui dice che non gli piacciono, però poi attacca il suo pippone, però in realtà sono pezzi comunque godibili. Salutiamo chiaramente il nostro Ivo con le sue copertine malate, pazze e folli, e poi chiaramente Jam Pop con jingle e le voci di Cristina e Daunia che ci accompagnano sempre in questi intermezzi, e poi voi che siete sempre lì all'ascolto a supportarci e sopportarci. Appuntamento quindi sempre con London Calling sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, come sempre il Monday Night è per voi. Ciao a tutti, grazie ancora ragazzi.
Ciao, saluto a Calù, sicuramente risolverà i suoi problemi tecnici di connessione, e come ha detto tutto il mio collega, ci sentiamo alla prossima e grazie della compagnia, ciao!
Londinium calling.
London?
Yes, London.
London. Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.